Conta che il primo giorno della settimana Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. A me piace annotare, no, questo quando era ancora buio, anche perché di per sé loro avrebbero dubbi, se ho capito bene, no? Potevano cominciare a muoversi, quindi a non dover più rispettare lo stare fermi del sabato, no? Con le prime luci dell'alba, cioè cioè con la luce, invece con il buio per sé ancora dovevano stare fermi. Comunque, io penso che ecco che in Maria di Magdala, in Maria Maddalena, noi notiamo questo slancio, questa forza dell'amore, questo desiderio di andare da Gesù, pur sapendo lei che Gesù era defunto, no? Però ecco, desidera comunque andare là, andare per prima, ecco, per stare con lui. E questo ci parla dello slancio di fede e d'amore della nostra preghiera, no? Vorremmo imitare Maria Maddalena in questa forza, questo slancio d'amore. Corse allora, ecco, quando vede che la pietra era stata tolta dal sepolcro, Gesù avrebbe potuto passare attraverso le pietre, come si vede entrare nel cenacolo, no? Quella sera a porte chiuse, non poteva passare. Invece ha voluto proprio far vedere insomma, che era nata una vita nuova, no? Quel grembo che lo aveva accolto, defunto, quel grembo della terra, no? E veramente si era aperto per lasciare nascere una vita nuova in Gesù, e quindi che poi è primizia della vita nuova che tutti avremo, no? Quindi nella risurrezione della carne. Corse allora, andò da Simon Pietro, dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, che continua a nascondersi tra le righe di questo Vangelo, e disse loro: hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro, correvano insieme tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce di Pietro, giunse per primo al sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma non entrò. Ecco, in questo Vangelo, così come in tutti i Vangeli della risurrezione, si nota una presenza, cioè l'importanza delle donne nella vita di Gesù, l'importanza delle donne nella vita della Chiesa. In fondo, ecco, è stato fatto notare che proprio una novità di Gesù rispetto agli altri rabbi era che si circondava anche di donne che venivano con lui, no? Che lo seguivano. Era proprio una novità questa comunità mista, e anche una novità rispetto ad altre religioni, no? Non solo rispetto all'abitudine dell'ebraismo. È una grande novità. E noi in questi giorni abbiamo fatto, ieri, no? Abbiamo fatto così un piccolo excursus di storia della Chiesa, e in effetti mi è mancato di dire che una novità di questa storia, no? Della Chiesa degli ultimi secoli, e anche causata da quelle vicende storiche che sappiamo, quindi che potevano essere considerate come negative, no? Quell'ostilità dei governi e degli stati nei confronti della Chiesa, ha creato un tale, diciamo, cambiamento che hanno dovuto mettersi in prima linea i laici, no? E di fatto lo Spirito Santo ha suscitato, soprattutto nel Novecento, tante realtà laicali, no? Fra cui anche l'Opus Dei. Ma non solo, e quindi la Chiesa ha recepito questa importanza dei laici. Pensate, sapete bene che solo all'inizio del secolo 1917, nel codice di diritto canonico, i laici sono recepiti semplicemente in senso negativo, no? Chi sono i laici? Coloro che non sono né sacerdoti né religiosi, no? Quindi senza nessun contenuto teologico. Invece poi la teologia del laicato è cresciuta e anche grazie al carisma, no? Allo spirito di San José Maria, all'impegno delle persone dell'opera, ma non solo, no? E quindi indubbiamente il Novecento può essere stato cioè, si può considerare un po' il secolo dei laici, no? Nella Chiesa. Però questo cammino deve continuare, no? Perché per tanti secoli i protagonisti è stato il clero, quindi la Chiesa, secondo la considerazione di molti, tende a essere clericale, no? E in modo particolare, probabilmente il futuro deve essere in modo particolare delle donne, no? Che possono trarre spunto dall'importanza che Gesù dà a loro, tanto che le rende le annunciatrici della risurrezione. Maria Maddalena è considerata l'apostolo degli apostoli, no? Colei che dice agli apostoli appunto che Gesù è risorto, no? Già qui, no? Nel primo passo è lei che va per prima al sepolcro, è lei che, così, che sveglia Pietro e Giovanni e gli segnala il problema. Ecco, allora il discepolo che Gesù amava ha il dono della fede, si chinò, vide i telibosati lama, non entrò, giunse intanto anche Simon Pietro che lo seguiva, entrò nel sepolcro, osservò i telibosati là, il sudario che era stato sul suo capo. Non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte, allora entrò anche l'altro discepolo che era giunto per primo al sepolcro e vide e credette, no? Infatti non avevano ancora compreso la scrittura, cioè egli doveva risorgere dai morti. Pare che appunto quello che Giovanni vide, appunto, c'erano tutte queste bende che avvolgevano il corpo di Gesù come private del corpo, ma rimanendo ancora tutte avvolte, quindi un corpo che appunto che passa attraverso le bende, no? Che una realtà nuova che è accaduta. Maria invece stava all'esterno, vicino al sepolcro, piangeva, cioè non è entrata con loro, e peraltro viene trascurata da questi due che sono così presi dal problema che certo non badano a dirle qualcosa, ma le vicende sono così forti, così. Mentre piangeva, si chinò verso il sepolcro e vide due angeli in bianche vesti seduti l'uno dalla parte del capo, l'altro dei piedi, dove era stato posto il corpo di Gesù. Ed essi le dissero: Donna, perché piangi? Noi pensiamo agli angeli custodi che noi invochiamo sempre prima della nostra preghiera, non ci invochiamo il loro aiuto, e indubbiamente ecco, ci possono aiutare a parlare con Gesù, a vederlo risorto. No? San José Maria, proprio parlando del dialogo con Gesù risorto, nell'omelia verso la santità mette in evidenza, fa una riflessione bella sull'episodio di Emmaus e poi dice: domando al Signore che ci conceda finché siamo sulla terra di non separarci mai dal divino viandante, per questo dobbiamo favorire anche la nostra amicizia con gli angeli custodi, tutti abbiamo bisogno di compagnia, compagnia del cielo e della terra. Siate devoti agli angeli custodi, è molto umana l'amicizia, ma anche molto divina, come la nostra vita che è divina e umana. Ricordate la parola del Signore, non vi chiamo più servi ma amici. Egli ci insegna ad avere confidenza con gli amici di Dio che sono già in cielo, con le creature che ci vivono accanto, anche quelle che sembrano lontane dal Signore, per invogliarle a seguire la buona strada. E quindi gli angeli, anche in questo caso, favoriscono, cioè, l'incontro di Maria Maddalena con Gesù. Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: donna, perché piangi? Chi cerchi? Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Gesù le disse: Maria. Ella si voltò e gli disse in ebraico: Rabbuni, che significa maestro. In realtà significa maestro mio. Allora, ecco, a Maria Maddalena accade come a quei due discepoli di Emos, in modo diverso, in modo più immediato, in modo più intuitivo, anche più rapido, no? Non ha bisogno di tanti discorsi, le basta essere chiamata per nome, per riconoscere Gesù. Cioè di arrivare all'incontro con Gesù convinta che lui sia morto, no? E sia semplicemente stato portato via. Cioè, d'altra parte, quante volte succede anche a noi questo, no? Gesù, ci succede che appunto abbiamo dei dati, no? Sulla nostra vita, sulla realtà che ci circonda, che ci parlano e ci convinciamo di una certa lettura, no? Di una certa chiave di lettura. Quindi il sepolcro è vuoto, prima c'era il cadavere di Gesù e quindi l'hanno portato via, no? E non so dove l'hanno posto, no? E invece questa lettura è sbagliata e abbiamo bisogno, Gesù, che appunto che tu ci incontri e ci sveli come stanno le cose, no? E è quello che accade ai due discepoli di Emaus, i quali riferiscono con precisione tutto, proprio tutto, non è che dicono cose sbagliate, è proprio così, dicono quello che hanno sentito dire, quello che è accaduto, tu solo sei forestiero, no? A Gerusalemme che non sai quello che è accaduto e allora Gesù li incita a spiegare dicendo che cosa, no? Quindi, perché ecco, con loro avresti potuto tu Gesù apparire, cioè subito dire loro, cioè appunto chiamarli per nome, Cleopa e quell'altro, non so, e loro forse l'avrebbero riconosciuto, forse sì, forse no, però il Signore insegna a noi, no, che è utile questa apertura del cuore, questa confidenza, questo raccontare, no? Raccontare a Gesù tutto quello che è successo. E tutto quello che è successo però è già interpretato secondo una. Senza la fede nella resurrezione, no? Ah, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolte, si sono recate al mattino alla tomba, non Non avendo trovato il suo corpo, sono venuti a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato, come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Vedete che sanno addirittura tutto quello che è successo, sono molto informati, no? Sono molto informati, no? Non c'erano i social, ma insomma, sapevano tutto, proprio tutto quello che è accaduto, però senza la luce della fede, quindi lui non l'hanno visto, ecco. Invece Maddalena l'ha visto, si vede che loro sono partiti prima, no? Che lei andasse a dire di averlo visto. E Gesù disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Questi uomini hanno bisogno di una spiegazione dettagliata, no? Anche perché poi quella spiegazione rimane nel cuore della Chiesa, quindi loro poi l'avranno riferita Questi uomini hanno bisogno di tempo, di pensiero, di riflessione, no? Però alla fine, chiedono a Gesù che si fermi, resta con noi perché si fa sera, il giorno è ormai al tramonto. Pensate ancora a quella spiegazione, no? Ecco, questo personaggio misterioso che spiega tutto con un'altra luce. Non arrivano ancora alla fede. Arrivano quando, ecco, lui si ferma e prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi, lo riconobbero, ma gli sparì dalla loro vista. Ecco. E alcuni commentatori dicono che questa struttura dell'episodio di Emmaus è come una messa, no? Cioè prima la spiegazione della scrittura e poi l'Eucaristia. Allora, ecco, Maria Maddalena ci dice, appunto, questi episodi ci dicono che la nostra orazione è incontro con Cristo risorto. Gesù le disse, non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio, Padre vostro, Dio mio, Dio vostro, e Dio vostro. Questo non mi trattenere è un po' misterioso, ma lì dentro, tra la scoperta di Gesù Maestro che è vivo e quello che dice Gesù, probabilmente c'è appunto da parte di Maria, così mi spiego io questo non mi trattenere, c'è un abbraccio di Maria, no, verso quella umanità risorta di Cristo e Gesù è appunto. Da un lato la vuole abituare al fatto che tra poco però non potrà più perché non sono ancora salito al Padre, cioè devo salire al Padre, quindi dovrà abituarsi a un'orazione in cui questo abbraccio viene ricordato, viene anche magari vissuto, ma senza quella forza, quell'intensità della presenza del corpo di Cristo. Però Gesù dice, ma vai dai miei fratelli. Come dire, io appunto io con la mia umanità scomparirò un po' dalla tua vista e dal tuo abbraccio, però rimango nella chiesa e quindi ecco, veramente io sono nei miei fratelli e quindi lì mi puoi trovare. In effetti, poi stando con loro nel cenacolo, Gesù arriva, no? E quindi lo rivede proprio lì, in mezzo, no? Nella chiesa. Quindi noi ti troviamo Gesù appunto nella tua parola, nella messa, nell'Eucaristia, e ti troviamo nei nostri fratelli, no? E nelle nostre sorelle. Quindi allora, ecco, mi veniva in mente a proposito dell'incontro con Cristo nella Risorto è quello che vi accennavo. Sono andato a rivedere Questo il discorso che il Papa Giovanni Paolo II, la riflessione, no, che fece al termine di quell'incontro nel cortile di San Damaso la sera di Pasqua del 1989, 26 marzo, quindi dopo tutto l'incontro, così i canti, i racconti. Allora il Papa fa una piccola riflessione prima di salutarci. C'è una parola che si ripete in questi giorni e durante tutta l'ottava di Pasqua. Ec dies quam fecit Dominus. Si potrebbe meditare a lungo sui possibili contenuti di questa breve frase, su questa parola pasquale della Chiesa. Questo è il giorno che Dio ha fatto, il giorno della Pasqua, no? È un giorno nuovo, no? Questo giorno, questo tempo che noi celebriamo tutte le domeniche, il giorno della risurrezione, no? Chiediamo al Signore di ricordarci che sia così, no? Anzi, questa pienezza dei tempi è venuta da Dio, si è manifestata nella risurrezione di Cristo. È chiaro che questo evento, questa risurrezione, non poteva venire dall'uomo. Ecco il giorno che ha fatto il Signore. Non poteva venire dal creato. Vediamo che il creato tende alla morte e anche l'uomo è destinato a morire in questa terra perché è sottomesso alle leggi del creato. Rovesciare queste leggi e causare una vita dopo la morte non poteva farlo che Dio. Così si spiega più semplicemente il contenuto di questa parola pasquale, il giorno che ha fatto il Signore, dies quam fecit Dominus. Ma questa parola raccoglie tanti altri contenuti che si potrebbero trovare ripetendo, meditando, contemplando questo giorno in cui si vede l'iniziativa di Dio. Vediamo la capacità di questo santo di riflettere in modo sempre nuovo, no? Sulle cose di Dio, no? E della Chiesa e della nostra fede. Noi vivendo i nostri giorni possiamo pensare che tutto venga dalle leggi della natura, che poi tutto sia lasciato alle iniziative dell'uomo, alla creatività dell'uomo, opus humanum, no? Tutto il mondo, tutta la civiltà, la cultura, la scienza, la tecnica, tutto questo è l'uomo, no? Invece davanti a questo evento pasquale che è la risurrezione, l'uomo deve fermarsi e confessare sinceramente quanto lui stesso non è in grado di fare. Questo evento supera la capacità dell'uomo, no? E dobbiamo confessarlo, Signore, questo ci supera, la tua risurrezione ci supera, no? Che cos'è quindi questo evento? Se l'uomo non sa pronunciare la parola Dio, certamente per lui è difficile. Cercherà diverse spiegazioni per non accettare di fatto l'evento, ma se ha la buona volontà, se ha la fede, alla fine dirà questo è opera di Dio, opus Dei. Cioè questa. E quindi arriva a meditare sul senso di queste parole che è opera di Dio, no? Che definiscono così la nostra realtà nella Chiesa. Questo giorno è pienezza dei tempi, è pienezza di tutti i giorni, di tutti i tempi e di tutti i secoli. Questo giorno della risurrezione è il giorno in cui l'uomo è quasi costretto a pensare su tutto, su tutta la creazione e su se stesso come sull'opera di Dio. La Pasqua, possiamo dire nella domenica, tutte le volte che meditiamo sulla risurrezione, questa è opera di Dio. Solo tu, Signore, sei capace di fare questa realtà, questa nuova vita, no? Questa è la forza e la profondità della giornata odierna. Questa giornata sconvolge il nostro modo di pensare, il nostro ritmo di vivere, di agire e domanda a noi di vedere anche tutto ciò che è opus naturae o opus humanum alla luce dell'opus divinum, cioè quindi tutte le nostre cose, no? Le nostre vicende, il nostro lavoro, le nostre fatiche, le nostre preoccupazioni. E alla luce dell'opera di Dio, questo sconvolgimento che porta con sé questa giornata di risurrezione spiega la tremenda conversione di Saulo di Tarso, cioè lui vede Cristo risorto e cambia tutto, no? E non solamente la sua conversione, ma anche quella di tanti altri. Se l'uomo, la persona umana, con la sua riflessione, con la sua sensibilità, si trova davanti a questo evento, a questo fatto che è la risurrezione di Cristo, allora deve essere sconvolto. Deve cominciare, deve entrare in una conversione, deve cominciare a pensare su tutto, sul creato, su tutto ciò che è umano, e con le categorie dell'attività di Dio, dell'opera di Dio, dell'opus Dei, no? Allora, ecco, noi abbiamo sempre bisogno di questa conversione perché tendiamo sempre a pensare cosa faccio io, no? Che cosa posso fare io. E invece è interessante vedere cosa puoi fare tu nella mia vita, cosa puoi fare tu attraverso la mia vita. E tu, Dio, no? L'Opus Dei, no? Non faccio propaganda per l'Opus Dei, cerco solo di capire, di spiegare quale poteva essere la prima intuizione di questo nome, di questa denominazione. Poi mi spiego perché voi giovani di tutte le parti del mondo, di diversi continenti, università, nazioni e lingue, vi date appuntamento a Roma durante il periodo pre-pasquale. Cioè, vedete che è una riflessione. A volte noi, a volte tendiamo a essere un po', non so, parlo in generale, ma un po' pragmatici, no? Beh, andiamo a Pasqua perché sì, ci sono le vacanze, non so, cioè, o la storia, ma cominciarono i tedeschi ad andare giù, poi si sono uniti gli altri. Invece la capacità di preghiera del Papa vede più in là e capisce che c'è un motivo divino nel trovarsi a Pasqua, no? Perché ci troviamo col risorto, no? Vi ringrazio per questa vostra annuale presenza, vi auguro di continuare con quella intuizione di fondo che ci porta alla giornata odierna a vedere sempre più profondamente ciò che è creato e segue le leggi della natura, ciò che è umano, che è mio, personale, come opera di Dio, iniziativa di Dio, presenza di Dio, grazia di Dio. Vi auguro questa conversione, questo sconvolgimento, questa conversione profonda che non diminuisce niente del creato dell'umano, questo è importante anche, no? È molto bello. Anzi, lo aumenta, lo approfondisce, lo pone in tutta la sua piena dimensione, perché tutte le cose create, le dimensioni umane, hanno la loro pienezza in Dio e da Dio. Vi auguro di continuare su questa strada. Voi siete venuti qui a Roma durante questa settimana santa che ci prepara la giornata di oggi per essere insieme, meditare insieme, pregare insieme, per avvicinarvi tra voi, per approfondire le vostre amicizie, la vostra comunione umana e cristiana. Possono applicare queste parole ai giorni che avete vissuto voi qua, no? Che abbiamo vissuto insieme. Ogni anno vi incontro e sono molto lieto per questo incontro. Vi ringrazio per tutto quello che portate. Portate sempre un frutto delle vostre riflessioni, delle vostre preghiere, nello stesso tempo della vostra giovinezza. Portate al Papa anche un po' di divertimento, no? Si possono vedere su YouTube, no? Ci sono i pagliacci che fanno divertire il Papa. Il mago Torricelli, se voi digitate su YouTube mago Torricelli, vedete due o tre di questi sketch che facevano divertire molto il Papa, no? Oppure un IV, non lo so. Dovrei ringraziare tutti, ogni vostra testimonianza è giunta da una parte del mondo in lingua diversa, rappresenta un'altra cultura, un'altra tradizione, altre sofferenze di popoli e di giovani, no? Tutto ciò che avete testimoniato è vero, voi l'avete portato insieme in questo cortile di Sant'Amaso per mettere in rilievo tutto ciò che è opera dell'uomo e deve diventare opera di Dio, tutto ciò che è bellezza, pensiero, scienza, inventività, creatività, università, tutto questo è alla fine opus dei, opera di Dio, e quando viene vista così, trattata così, attinge la sua piena dimensione. Attraverso voi voglio anche salutare e abbracciare tutti i giovani dei vostri ambienti, delle vostre scuole, delle vostre università, delle vostre famiglie. Voglio esprimere questa mia preghiera, questa mia simpatia, questo mio abbraccio a tutti i vostri coetanei, alle vostre famiglie, ai vostri professori, maestri, educatori, a tutti coloro che prendono parte alla vostra formazione, alla vostra prelatura, che conosce bene questa vocazione educativa e ama i giovani, ama gli universitari, cerca di contribuire alla loro cultura e soprattutto alla loro fede, alla loro conversione, al loro incontro con Cristo. Incontro che è sempre fruttuoso e creativo di un giorno nuovo da creare e da convertire in senso metafisico, ontologico. Vi auguro un buon ritorno alle vostre case, ai vostri ambienti, nei vostri paesi. Il Signore vi guidi e vi assista sempre, sia con tutti voi la sua grazia. Questi giorni proprio abbiamo festeggiato, no? Abbiamo celebrato la festa di San Giovanni Paolo II e quindi anche alla sua intercessione, no? Che ci Ci rivolgiamo perché lui ci aiuti a fare così, noi abbiamo riflettuto sulla preghiera, abbiamo riflettuto sul lavoro e chiediamo la grazia allo Spirito Santo appunto, e a Santa Maria che la nostra preghiera e il nostro lavoro sia sempre di più opera di Dio, no? Opus Dei, come il Signore.